non è un sospetto infondato, eh? Non è un sospetto infondato, cioè, e d'altra parte il portato dell'elemento giudaico proprio nella, che c'è in Marx e che si trasmette un po' in tutto il movimento, cioè l'anno prossimo a Gerusalemme, cioè sostanzialmente il vero evento è nel futuro. Tutto questo è
Benjamin,
cioè in Benjamin è presente questo e anche il contrario, certo, di questo, perché cioè, era uno che giocava su tutti i tavoli. Benjamin però è uno che perlomeno, a differenza di molti altri, Benjamin si pone il problema, cioè la questione del rapporto fra passato, presente e futuro lui ce l'ha chiarissimo, come d'altra parte è chiaro in Debord, per esempio. E cioè nel senso che nel movimento rivoluzionario la questione è in sospensione, però indubbiamente la pressione del movimento dal passato verso il futuro, e quindi in realtà l'idea di progresso che noi abbiamo contestato praticamente fin dalle origini, ma che ci rimane consustanziale per certi aspetti, noi non ce ne liberiamo mai così alla leggera e così radicalmente come probabilmente sarebbe stato opportuno. È indubbiamente una questione complicata. D'altra parte c'è anche un problema, però, per esempio, facciamo l'esempio di comuntismo, dove indubbiamente l'attenzione al presente era massima rispetto a tutti questi movimenti, sia precedenti che successivi. Pur tuttavia, per esempio, ci si scontrava con un problema che non è un problema teorico, è un problema pratico. Cioè sostanzialmente una critica della vita quotidiana efficace ha bisogno, come dice giustamente Fourier, di un numero sufficiente di persone. La stessa cosa la riprende Van Eyck, per esempio, in Avviso ai civilizzati, che d'altra parte è tutto un detournement di Fourier. Cioè occorrono una quantità sufficiente di soggetti validi perché la situazione disponga della ricchezza di risorse, di capacità, di passioni, dice Fourier proprio, per poter creare l'armonia. Per l'armonia è determinata da un rapporto sostanzialmente di masse, cioè Fourier descrive l'armonia a partire dal movimento degli astri, e quindi occorre che ci sia una proporzione. La proporzione è legata, Fourier, quando parla del falansterio, la gente che parla del falansterio di solito non ce l'ha così in mente, lui parla di un gruppo umano che si situa attorno ai 20-30 mila persone, cioè sostanzialmente per essere nel presente occorre essere sufficientemente tanti, cosa che a noi diciamo la verità, non ci è mai riuscita neanche in lontananza. Cioè noi eravamo spinti verso il futuro, perché noi eravamo spinti verso la necessità di diventare di più e di conseguenza di avere, cioè in realtà ci si faceva spessissimo trascinare da queste stronzate, cioè delle lotte, delle masse, del peso, del numero. Ma in realtà, comunque, anche se si fa una lettura molto più fine della questione, alla fine della fiera occorre che essere in un numero sufficiente da costituire una parcella equilibrata di mondo, perché altrimenti si rimane un gruppuscolo. Il gruppuscolo ha assolutamente la necessità di proiettarsi nel futuro, perché non ha equilibrio. Cioè sostanzialmente deve continuamente pedalare, e questa è la questione. Cioè se non si riesce a creare una rete di relazioni sufficientemente ricca, e la ricchezza per gli esseri umani sono gli esseri umani stessi, ben inteso, come d'altra parte cioè si è affermato fin dal primo giorno, se non si crea questa ricchezza non si va da nessuna parte, perché questo è questo che manca. È questo che manca, cioè manca, cioè, no, non l'idea della rete, ma i nodi costituiti da tante persone, ciascuno con una dovizia di passioni da mettere in comunicazione fra loro. Se manca questo, e poi tutti i mali, il militantismo, appunto, la, eccetera, vengono tutti fuori, per certi versi per necessità. Perché questo è poi il punto, perché certe volte si tende a dare, dopo eccessi di materialismo, quello che qualsiasi cosa, mi sono mollato con la tipa perché c'è la cosa, lo sfruttamento del terzo mondo, due palle così, cioè avete presente come funziona? Adesso però, esatto, la caduta tendenziale del saggio di profitto, ha rovinato la qualità di coppia che uno non ha neanche idea. Adesso però invece si tende a offrire una soluzione uguale e contraria, cioè che è quella di uno psicologismo come dire, forsennato, per cui tu, la causa è in te, solo che appunto è come quella di Buzzanti, la soluzione è dentro di te, però è sbagliata, è quello il fatto. Cioè, adesso si continua a girare a vuoto attorno a queste questioni. Ci sono motivi molto materiali per cui abbiamo commesso gli errori che abbiamo commesso, per certi versi continuiamo anche a commetterli, eccetera. Nel senso che le soluzioni non sono delle idee migliori di quelle che avevamo, perché anche quelle che avevamo se la cavavano benissimo. Si tratta però di avere i mezzi per farle funzionare. E questi mezzi sono difficili da costruire perché coinvolgono molte persone. Volevo dire una cazzata. Cioè, però è significativa. Io per anni ho fatto il rapinatore, no? La vera difficoltà è una che probabilmente la maggior parte della gente che non l'ha fatto non ha mai preso in esame, è quella di trovare un numero sufficiente di complici all'altezza, adatti, perché poi l'altezza è la tua, cioè si tratta di, cioè sostanzialmente molte cose che avrei potuto fare non le potete fare perché non eravamo in un numero sufficiente, e questo faceva sì che i nostri mezzi non fossero sufficienti, e avanti così. Cioè sostanzialmente il problema è quello lì, il problema è sempre la questione di relazioni fra le persone, di moi.
No, volevo dire una cosa, c'è un bel libro che esiste in francese, non credo e non so se è tradotto in italiano, Jérôme Bachier, che è un medievista che vive a metà in Chiapas e che però insegna anche in Francia, che produce dei documenti e quindi molto legato al movimento zapatista, e ha pubblicato un libro tra gli altri che è una critica del presentismo, cioè tradotto in italiano, cioè che vuol dire la critica dell'ideologia del presente, che non vuol dire essere in una progettualità permanente, però pone la questione, che secondo me si pone storicamente, di avere un progetto vivendo il presente, perché la critica del quotidiano presuppone di riuscire a agire nel presente, quindi creare le condizioni del godimento della vita che danno un senso all'essere al mondo, avendo però anche una progettualità in un mondo soprattutto che sta distruggendo la vita umana, cioè perché non siamo in una condizione qualunque, c'è una differenza evidente che non voglio insegnare a nessuno, lo sappiamo tutti bene a livello della pelle, è che in questo momento non c'è solo un mondo da rifiutare perché ci si annoia o si muore di fame, c'è un mondo che sta distruggendo l'ipotesi stessa che la vita umana possa continuare, e in questo senso vivere il presente e avere un progetto diventa una necessità unica, cioè quindi è l'elemento di un futuro che non è un futuro mitico ma che è la necessità di dare un senso al proprio agire oggi. Mi sembra che sia un tema che avete giustamente tirato fuori, ma che merita sviluppo.
In questo senso, se vi capita, l'ho messo in giro su Facebook, ma magari chi su Facebook non ci sta, glielo posso far avere per altra via, perché secondo me è molto interessante. È uno scritto di una ragazza che si fa chiamare Winter, che è stata arrestata adesso sulla lotta per la salvezza dei boschi in Germania. E che è diventata famosa perché si rifiuta di dare il suo nome, perché dice che il nome non le appartiene, è sostanzialmente uno strumento di condizionamento. Una ragazza che pare, perché lei non l'ha detto, non ha detto un cazzo, pare che non abbia neanche 18 anni, fra l'altro. che non abbia neanche 18 anni. Sono lei e altre due amiche che l'hanno presa questa cosa e si sono rifiutate di dare i nomi, è una cosa che in Germania ha creato un sacco di scalpore. E ha scritto questo documentino estremamente interessante, in cui parla molto proprio della questione di futuro, in cui dice tra l'altro una cosa veramente acuta sul fatto che questa è una società tutta incentrata sul futuro, dalle pensioni all'assicurazione, ai titoli di Stato, cioè che agli esami, concorsi, cioè c'è tutta una casistica per cui il futuro è la chiave della società capitalista moderna. Perché loro pare che il giudice, il pubblico ministero, un suo guadagnato pezzo di merda con la quale lei si è interfacciata dopo l'arresto, e diceva: ma perché voi vi rovinate la vita per il futuro delle piante e degli animali, eccetera. E diceva che in realtà questa è una società che continuamente si preoccupa del futuro, cioè, e che quindi è estremamente attuale prendere in esame la questione del futuro in una maniera diversa e contraria. E io vi suggerisco molto, testo proprio breve, sarà una lettera, diciamo così. Vi suggerisco molto di leggerla, perché secondo me, fra l'altro, non lo so se proprio direttamente avrà uno sviluppo importante, però è un discorso, è un comportamento, è delle persone e dei temi che sono estremamente forieri di sviluppi possibili, per cui potrebbe essere anche interessante tenersi a corrente.
Sì, in questo senso nella lettera di Winter c'è anche un altro aspetto interessante, che è quello che dice: io non vi do il mio nome e non vi dico chi sono, perché altrimenti verrebbe fuori che io sono cittadina tedesca, portatrice di passaporto tedesco e dei diritti di un cittadino tedesco. Io non voglio avvalermi di questo perché sono uguale agli altri. Non voglio avvalermi di questo perché questo sarebbe un privilegio rispetto a coloro che sono sans-papier, piuttosto che stranieri, piuttosto che non hanno la mia posizione sociale. Quindi, in qualche maniera, addirittura quasi l'impostazione di un processo di guerriglia in cui mi dichiaro prigioniero politico.
Sì, però...
cioè, no, nel senso... No, nel senso che, cioè, questa cosa qui, per finirla su Winter, era anche così interessante. Cioè, proprio io rifiuto di farvi... recuperare il fatto che io sono cittadina tedesca, perché se io lo facessi voi mi trattereste meglio e io non voglio essere trattata meglio, cioè, quindi volendo, anche interessante in questo senso. A parte questo, io invece voglio dire una cosa totalmente diversa a entrambi, no? Cioè, si fa un po' questa visione fra passato, presente, che cosa è stato, che cosa è, eccetera. E c'è una cosa che ogni tanto a me viene in mente, no? Essendo stato interno a questa storia in maniera diversa, per ragioni anagrafiche, però. Ed è: ma non è che questa roba di cui si è stati parte è stato, cioè, il carnevale della socialdemocrazia? Cioè, che c'era il massimo di risorse possibili nella punta alta della possibilità di redistribuzione, in cui in qualche maniera la nostra posizione geopolitica drenava risorse da tutto il mondo, c'era la possibilità per una fetta, fra l'altro piuttosto ridotta, all'interno della società italiana, di mettere in piedi una ribellione, o comunque un cercare di trascendere l'esistenza, i legami materiali, la produzione, eccetera, eccetera, ma proprio tipo da carnevale, cioè senza che avesse un accidente di senso. Cioè, se noi pensiamo a, non so, i dirigenti di Potop, ma non è che gli potresti far gestire un acquedotto piuttosto che il ritiro e riciclo dell'immondizia in una città o cose di questo genere. Nel senso, non è stata la storia in cui siamo stati interni semplicemente il bruciarsi di un surplus di energia, ma anche di risorse, di soldi, di reddito, di capacità di stare al mondo più o meno anche senza produrre. E che è vero, poi tu dici noi abbiamo dato una cesura con il prima, cioè una cesura con il prima, adesso stiamo vedendo come c'è una cesura totale pure con il dopo, perché uno, non ci si incula nessuno, due, cioè non stiamo lasciando eredi di nessun genere. E quindi c'è, cioè, questo unicum, questa maggio rampante italiano, comunque questa particolarità, e forse anche il maggio nel resto del mondo, non è stato un momento di modernizzazione capitalista da una parte, dall'altra parte puro carnevale della socialdemocrazia, che, cioè, a un certo punto il carnevale finisce e tutti si torna a fare quello che si deve fare. Cioè, è questa a volte, come dire, che cioè, forse con la delusione del dopo, però mi viene da chiedermelo.
E visto che è una serata di aneddoti, no? E quando l'ho conosciuto, visto che i francesi ci avevano il Verlan, tutte quelle, come si chiama, l'argol, il Verlan, che praticamente è invece il buon Elia Vatteroni, che era un enigmista, lui era un genio, cioè sapeva fare gli anagrammi in mezzo secondo. Io invece sono completamente negato, però una mattina, una settimana, tutte le mattine l'ho conosciuto, ci siamo stati assieme, eppure essendo negato, da allora tu comunque sappilo che per me sei stereo. E quindi mi inserisco da esterno in questo stereo, fonia, la mia piccola, il mio piccolo contributo mono è su due cose molto brevi che sono state dette. Un'aggiunta rispetto alla storia dei tedeschi, che io non conosco perché la Germania non ci sono mai stato, e in più un po' mi fa un po' paura la cultura nordica che affronta la questione del privilegio e tante altre in una maniera, a mio avviso, molto rigida, che rischia di creare molti danni. C'è chi lo chiama postmoderno, non lo so, quelle robe lì, cioè questo tipo di rigidità, secondo me, che è una rigidità che è contraria invece alla morbidezza amebica, medusesca e polipesca della vita. Rischiamo di farci del male con queste nuove teorie pratiche che stanno avanzando e che tutti voi conoscete. La cosa interessante da aggiungere, io non conosco Hambach, ne ho sentito un po', però pochi giorni fa leggevo in italiano la traduzione molto lunga della chiamata per il campeggio di lotta, prima ancora che ci fosse la morte dell'attivista durante lo sgombero, e la questione del nome veniva già posta bene e molto chiara, e viene tra l'altro anche già dalla ZAD, che c'era stata la pratica di chiamarsi tutti Camille. Lì veniva un pochettino spiegata, adesso non me la ricordo, viene dedicato, probabilmente i compagni lassù ci stanno facendo tutto un discorso che non... Sì, loro invitano tutte le persone che verranno a fare questo campeggio a non dargli il proprio nome, cioè a presentarsi sotto un nome diverso, e invitano ognuno probabilmente a farsi questo percorso, a farsi questo pensiero rispetto al proprio nome, alla propria identità, al proprio carattere. E per finire, visto che è stato citato Fourier, purtroppo pochi anni fa il falansterio c'era, numericamente c'era il falansterio. Io ci ho abitato per più di 10 anni e tanti di voi sono venuti, ci hanno vissuto anche loro in questo falansterio. E quello che ci troviamo in tasca oggi di questi anni di falansterio valsusino, dal mio punto di vista è il nulla. E quindi come mai, anche se c'è un falansterio, le cose non funzionano? Cioè l'individuo e la comunità, entrambi, non fanno un cazzo sostanzialmente. Quello è il problema. Voi ci avevate un pezzo di passato che veniva da libri faticosamente trovati. Quindi nell'Ottocento non ci avevano null'altro che il ricordo della violenza diretta, del dominio diretto. Io sono ricco, tu sei povero, vaffanculo, t'ammazzo. In un periodo a noi precedente c'è stata l'ondata degli anni 60 che ha ricambiato, però comunque quelle stesse teorie che arrivavano erano faticosamente reperibili. Oggigiorno siamo proprio fottuti, perché la configurazione del futuro è fatta sulla base di una miriade infinite di stimoli che poi sostanzialmente producono il nulla, perché comunque purtroppo chi c'ha il culo parato, chi c'ha il culo al calduccio, non ha voglia, diciamo, di giocare a fare la rivoluzione. Al massimo, come dire, si vive onestamente in questa società che ce la dobbiamo tenere del capitale, del lavoro, dello Stato, e al massimo si condividono tutta un'altra serie di momenti paralleli di gioia, di condivisione, per cui anche soltanto la sopravvivenza vissuta bene è l'obiettivo massimo dei nostri giorni. Questa, dal mio punto di vista, è la grossa sfida che ci attende.
Messa così non si capisce in cosa consiste la sfida, francamente. Cioè
La sfida, scusami, del non accontentarsi di vivere gioiosamente i ritagli di una vita imprigionata del lavoro e della produzione, da cui non se ne può sfuggire. Un sindaco che aveva appena aderito, sottoscrivendo tutto, al movimento stop al consumo di territorio, quindi un anelito massimo di liberazione dagli imperativi dell'architettura devastante che voi ci avete sotto il naso, nel momento in cui una società industriale, nel caso la Azimut, produttrice di motoscafi, gli ha detto: noi ce ne andiamo se tu non ci concedi il territorio per raddoppiare l'industria, il sindaco stoppa il consumo di territorio, ha dovuto firmare per non lasciare a piedi, nella merda, 50 famiglie, che significa un decimo della popolazione del suo comune, perché in quegli anni si faceva lotta, si sognava, ma praticamente la vita non si può riprodurre altrimenti, perché comunque mangiare, scaldarsi e tutte queste cose qui, o ti mega organizzi con l'acquedotto, però fallo, l'acquedotto l'hanno inventato le società autoritarie, altrimenti devi inventarti qualcos'altro. E questo, l'invenzione, io aspetto che iniziamo ad inventare qualcosa. Fino a quando non l'avremo fatto, ci racconteremo tantissime belle storie. Dico io e i miei amici, io parlo del mio piccolo NIMBY montanaro.
Credevo di essere pessimista, ma come dire, esistono nuove frontiere in questo senso. No, io non sono convinto della teoria del carnevale, francamente. ma nel senso che sicuramente il movimento della fine degli anni 60 è legato fortissimamente con l'abbondanza che in quel momento stava proponendosi, e perché è proprio questo il fatto che è stata un'epoca in cui l'abbondanza di merci ha reso possibile il fatto che le persone si rendessero conto che l'abbondanza di merci non offre tutte quelle soddisfazioni che uno si immagina, cosa che è difficile da comprendere se le merci non sono affatto abbondanti. E di conseguenza, in realtà, le rivoluzioni, e questa è una delle cause possibili di una sollevazione, non è la più frequente, ma non è neanche l'unica. E per cui di conseguenza è chiaro che da un punto di vista, diciamo, sociologico, la vicenda del 68 e di quanto gli ruota intorno è legatissima a questo fatto, cioè che è stato un periodo di questo poi parlo anche tra l'altro abbondantemente nel libro, è stato un periodo in cui appunto esisteva un surplus da vari punti di vista, e in particolare c'era un surplus di merci a fronte di invece di un'insufficiente disponibilità di immagini, di ideologia, cosa che poi non sei, invece viceversa le merci sono calate, ma in compenso le ideologie sono andate in forma alluvionale negli anni seguenti. E infatti non a caso dico che poi alla fine il movimento è stato stroncato dalla questione dell'austerità dal 73, dalla crisi petrolifera, più che da ogni altra causa, perché a un certo punto un processo che si era presentato come inarrestabile e come storicamente ormai affermato, eccetera, cioè a un certo punto ha preso la direzione opposta, e chi si è visto si è visto. Per cui, come dire, le cose che dicevi non è che non abbiano un loro legame con la realtà, però secondo me è un'interpretazione che pur tuttavia si mantiene come riduttiva, nel senso che, a parte il fatto che per esempio una cosa che dici non è vera, cioè nel senso che non è particolarmente vero che non ci sono eredi di questo discorso, cioè chi si interessa di questi temi, cioè chi in qualche maniera contempla l'idea di risollevarsi eccetera eccetera, anzi al contrario si interessa, studia, cioè non mancano interlocutori, manca gente che si sollevi, cioè è la base del discorso che è fragile, ma noi se per quello siamo perfettamente inseriti nel quadro, non è questo il nostro problema, cioè il problema, insomma, diciamo la verità, non è nostro, noi dal nostro punto di vista ce la caviamo di noi. Sì.
Mi piacerebbe introdurre un'ipotesi di discussione su un'opposizione tra due termini, radicalità e radicalismo. Io penso che la nostra storia comune fosse un grande desiderio di rivoluzione, una sincera voglia di radicalità, ma fosse incapace di andare oltre l'ideologia della radicalità, non per colpa, perché le condizioni non erano date. Penso che il peggioramento di tutte le situazioni del quotidiano e della vita reale delle persone, prodotte dall'avanzare dello spettacolo fino a oggi, fino al momento in cui il capitale diventa da modo di produzione, modo di distruzione, hanno creato delle condizioni nuove nelle quali questa voglia di radicalità, che non ha potuto fare altro che del radicalismo, cioè un'ideologia del cambiamento, e non abbiamo cambiato un cazzo a livello della società reale, oggi invece è obbligata a produrre degli effetti, perché sennò è la fine della specie in prospettiva. E credo che i fatti lo esemplificano. C'è un movimento, che quello zapatista, che esiste, che non è la soluzione, non è un modello da seguire, però è un esempio di un tentativo in una situazione reale di una minoranza grande, perché Chiapas è una regione intera, in cui un gruppo di individui legati da elementi di comunità, hanno provato a costruire, a ricostituire delle condizioni di vera comunità umana, con contraddizioni, limiti, eccetera. Però è importante, una società totalmente patriarcale in origine, che è riuscita, grazie all'apporto difficile all'inizio delle donne, a diventare una società in cui la centralità femminile si è riproposta non come gerarchia femminista, ma come autentica maniera di funzionare in maniera orizzontale. È un tentativo, però è importante, le pedagogie che hanno messo in pratica, e qui parlo di una popolazione intera, in tutto il mondo e in Europa in particolare. L'ultimo esempio, io vivo in Francia, quindi lo seguo più da vicino, la ZAD di Nantes, che è nello stesso tempo una vittoria e una sconfitta, della quale siamo ancora responsabili, perché la sconfitta interna è legata all'ideologia, al radicalismo che ancora abita la pratica radicale. E però quello che è avvenuto è che un progetto capitalista è stato messo in crisi, questo è un dato di fatto. Dopodiché, purtroppo, ci sono alcuni documenti che meriterebbero, secondo me, discussione, in cui mostrano come all'interno del movimento appunto le nuove gerarchie si riproducano. E io penso che questo tema della radicalità e del radicalismo rinvii poi ai due elementi fondamentali che restano veri nei millenni, che sono quello del produttivismo e delle gerarchie. Cioè, le gerarchie, anche se sono fatte in nome della rivoluzione, sono gerarchie e sono controrivoluzionarie. E questo penso che sia il tema concreto che la nostra radicalità, incapace di tradursi in atti maggiori, ha affrontato, ci abbiamo provato, ma un po' come i situazionisti abbiamo avuto l'illusione di non avere gerarchie interne, mentre invece esistevano, perché non eravamo ancora in grado. Oggi penso che anche con l'aiuto del movimento di emancipazione del femminile, questa orizzontalità potrebbe diventare un progetto, e se non lo diventa, in più è la nostra possibilità di vivere come specie e come comunità che è in discussione. Quindi io penso che ci sia questa novità, potrebbe ereditare dall'ideologia radicale la pratica della radicalità, e questo così è un tema che volevo proporvi come da sviluppare eventualmente magari in un altro contesto.
Grazie.
Grazie.
Secondo voi, per avere qualche... No, vabbè, è una domanda a latere. Secondo voi, per avere qualche idea sul tema della cena?
A 10 minuti.
Ah, ecco.